Grazie Marco, anche per la brevità e per la densità del tuo intervento che mi consente, se riesco ad aprire, mi consente già di puntare l'attenzione su quello che è il nostro principale lavoro e su quello che è il lavoro di AGI e di funzione pubblica e su quello che è il compito dei responsabili per la transizione digitale. Io non vorrei mai parlare di digitalizzazione della PA. La digitalizzazione della PA è semplicemente una componente per non ostacolare la digitalizzazione del paese. E quanto mai importante in questo momento storico, e secondo me ancora più importante negli anni che verranno, proprio perché il nuovo motore dell'economia globale sono i dati. Quindi, se non siamo capaci di governare questo cambiamento da un punto di vista posizionamento globale del nostro paese, avremo delle grosse difficoltà. Allora, quello che volevo aggiungere qualcosa a quello che Marco ha detto prima di passare alla mia brevissima presentazione. La questione degli indicatori è una metafora dell'atteggiamento anche della pubblica amministrazione. Il lavoro che stiamo facendo è di abbandonare la logica della liturgia e dell'adempimento e passare finalmente a una logica operativa. E gli indicatori sono, come dire, uno strumento importantissimo perché consentono di misurare quello che effettivamente produci con un progetto di innovazione. E l'altro aspetto fondamentale è che ci consentirebbero, applicando il mantra del piano triennale, che è il principio ONCE, e ci consentirebbero, con un poco sforzo, di raccordare questi indicatori di crescita con gli indicatori internazionali. Cioè, quello che vorrei dire è che il principio ONCE, di cui vi parlerò diffusamente dopo, va applicato in senso generale, in tutti gli ambiti, anche all'interno della pubblica amministrazione. Cioè, non bisogna chiedere anche alle pubbliche amministrazioni, i vari organi di controllo, gli stessi dati che sono stati già forniti, anche perché questo è estremamente costoso e estremamente inefficiente. Un ultimo punto che vorrei toccare è che è stato stimolato dall'intervento di Marco, è che se veramente vogliamo fare in modo di far diventare la pubblica amministrazione un driver di crescita, bisogna fare una cosa molto semplice. Bisogna che il top management delle amministrazioni diventi finalmente consapevole che le loro direzioni di business devono essere, come dire, governate, perché quello che accade nella mancanza di dialogo tra le varie pubbliche amministrazioni spesso accade all'interno delle stesse organizzazioni, in piccolo. D'altronde, come matematica, quello che accade nel molto grande accade anche nel molto piccolo, quindi, come dire, il problema va affrontato strutturalmente, capendo qual è e avendo le chiavi per risolverlo. Quindi la figura del responsabile per la transizione digitale è una figura chiave, proprio perché deve essere il punto di raccordo all'interno di ogni amministrazione per verificare qual è l'effettiva messa a terra dei progetti. Su questo voglio fare anche una revisione critica di quella che è l'attuale monitoraggio presente nel piano triennale. L'attuale monitoraggio, diciamo monitoraggio presente nel precedente piano triennale, era fondamentalmente indirizzato alla rilevazione della spesa ICT. Questo secondo me non è un indice da tenere così, come dire, isolato sotto controllo, perché le esternalità prodotte da un progetto di innovazione sono effettivamente dei benefici che fino ad oggi non sono stati oggettivamente rappresentati. Negli interventi che seguiranno vi racconteremo cosa stiamo facendo, perché se nell'ambito di questa robusta iniezione di project management, in attesa, come dire, di realizzare questo piano nazionale di formazione con cui stiamo lavorando col mondo dell'università e della ricerca, oggi ai tavoli sarà presente a ogni tavolo un rappresentante del CRUI, proprio perché la formazione deve avvenire a tutti i livelli, non può essere una formazione gestita da un solo organismo, deve essere anche questa diffusa e uniforme sul territorio. Perché diffusa e uniforme sul territorio? I numeri. Vogliamo far crescere questo paese, dobbiamo fare in modo che 22.000 PA, riduciamoci a 3.500, riducendo il comparto scuola, che però io ritengo un comparto estremamente critico, perché solo con la diffusione capillare della formazione anche a questo livello possiamo raggiungere dei risultati. Quindi abbiamo, oltre alle 3.500 PA, 427 società in house e che contano al momento, dall'ultima rilevazione MEF, 15.000 dipendenti. Ma l'altro aspetto è che nel nostro sforzo corale per la digitalizzazione del paese non possiamo trascurare cittadini e imprese. Allora, come abbiamo strutturato il nuovo piano triennale? Per la prima volta, è un lavoro in progress, questo vorrei che fosse chiaro, la crescita del piano triennale verso questa visione è un lavoro che deve essere condotto insieme a tutte queste componenti, perché solo quando tutte le componenti hanno digerito e interiorizzato la visione, i piani strategici e i piani operativi, possono poi contribuire alla realizzazione del piano e anche alla sua necessaria modifica. Quindi abbiamo introdotto in continuità tre dimensioni di lettura. Perché tre dimensioni di lettura? Perché la crescita digitale non può lasciare nessuno indietro e non dobbiamo produrre un piano triennale che sia solo leggibile e fruibile dagli addetti ai lavori. Anche cittadini e imprese devono partecipare alla crescita digitale del paese con le loro azioni. Quindi abbiamo introdotto queste tre nuove chiavi di lettura destinate alla PA, in modo che possano guidare più consapevolmente il percorso di trasformazione, ma anche perché siano chiare le azioni di affiancamento che vengono fornite da Agid e non solo, dalla formazione, dalla ricerca e così via, nel percorso di implementazione della strategia. L'altro aspetto, la chiave di lettura delle imprese, assente nel precedente piano triennale, perché la crescita digitale del paese impone assolutamente la crescita digitale delle imprese. Il lato oscuro della digitalizzazione, la digital disruption, cosa fa? Espelle dal mercato le imprese che non sono in grado di adeguarsi ai nuovi modelli globali. Quindi in questo la pubblica amministrazione deve fare molto attraverso un dialogo con le imprese e questo lo sottolineo, le imprese non sono tutti uguali, i territori non sono tutti uguali, deve essere in grado di poter offrire un ventaglio di servizi che favoriscano l'investimento in innovazione. Quindi non l'unico progetto dedicato alla crescita di quella piattaforma digitale, ma un progetto complessivo che faccia interiorizzare alle imprese la necessità di innovare anche in uno scenario che è sempre in impetuosa accelerazione. L'altro aspetto, i cittadini, molti progetti oggi non hanno raggiunto i risultati sperati e nei tempi sperati perché manca la consapevolezza dei diritti digitali e manca anche la cultura digitale che deve essere diffusa e su questo vorremmo utilizzare tutte le componenti sul territorio, ovviamente comprese scuole primarie e secondarie. Quindi lo sentirete molto nel mio intervento, sentirete più di una volta il richiamo all'approccio olistico, perché introdurre questo cambiamento vuol dire anche avere una visione per poter risolvere un problema estremamente complesso. È un problema estremamente complesso, lo si risolve strutturalmente riusando tutte le soluzioni possibili. E sentirete molto anche il mantra, l'ho definito tale, del principio once only, che ritengo essere veramente la chiave di volta per un cambiamento effettivo della pubblica amministrazione. E l'altra novità, quindi, è quella di aver applicato questo approccio olistico in modo trasversale su tutte le azioni del piano, ovviamente in una prospettiva di crescita delle azioni del piano. Vi faccio un esempio riassuntivo. Abbiamo profondamente innovato il capitolo, la parte del piano, chiamiamo così, destinata alle smart cities, perché non ha più senso parlare di smart cities. Nello scenario di profondo cambiamento che dobbiamo governare, ha senso parlare di un territorio ampio in cui si utilizzano questi nuovi strumenti. Ci sarà appunto un tavolo nel pomeriggio dedicato a questo aspetto, che vuole vedere vuole avere, diciamo, contezza di quali sono tutte le azioni sul territorio dedicate alla digitalizzazione di la mobilità non solo delle persone ma soprattutto delle merci, quindi la digitalizzazione della catena logistica, perché siamo un paese di trasformazione, un paese in cui l'economia si regge anche per il contributo delle esportazioni, quindi su questo bisogna lavorare con molta intensità e fare in modo che le azioni presenti in tutte le varie componenti della pubblica amministrazione siano indirizzate verso un obiettivo comune e siano, come dire, non si reinventi la ruota e si prendono a bordo le migliori esperienze. Qual è il problema principale che viene più volte rappresentato, anche rappresentandolo con una sola parola: l'eccesso di burocrazia. L'eccesso di burocrazia effettivamente è un ostacolo enorme, potentissimo alla crescita inclusiva del paese. Perché si è generato? Sicuramente per un quadro normativo in cui ogni amministrazione detiene un segmento di controllo. E la digitalizzazione non può risolvere strutturalmente questo problema se non ha visione e metodo. Qual è il metodo? Qual è la situazione attuale? Imprese e cittadini vengono usati come veicolo dell'informazione. Ogni amministrazione vede il preso il cittadino come se fosse un'entità unica e non considera il danno che viene fatto da tutte le altre. Quindi, mediamente, un'impresa è sottoposta al controllo mediamente di 23 amministrazioni diverse, certificati, nulla osta. È un delirio amministrativo. Qual è la soluzione? La soluzione strutturale è che finalmente si lavori secondo il paradigma once only. Fa parte di non so quante dichiarazioni di government, non le conto neanche. Nelle dichiarazioni di government si parla di un solo invio. Io vorrei parlare anche di un solo controllo, perché solo quando il paradigma once sarà declinato correttamente, reingegnerizzando i processi di controllo e facendo in modo che le pubbliche amministrazioni si comportino come una sola amministrazione, otterremo il risultato di eliminare tutti i red tape. E un solo controllo che cosa significa? Significa sicuramente reingegnerizzare i processi. Nel momento in cui vengono reingegnerizzate, andare a individuare qual è il quadro normativo che ha imbrigliato fino a oggi la possibilità di utilizzare il principio once only e intervenire qui chirurgicamente sulla normativa. E questo vuol dire anche abbandonare il protezionismo digitale. Significa che le pubbliche amministrazioni devono finalmente mettere a disposizione e integrare non solo le basi dati ma i processi di controllo, in modo tale che i controlli vengano eseguiti una volta sola sulla base del patrimonio informativo, se preferite sulla profilazione dell'utente o dell'impresa, e attraverso un'analisi dei rischi, in modo che i controlli, finalmente basati sull'analisi dei rischi in modo scientifico, siano il più possibile felpati, meno invasivi. In questo vorrei sottolineare che nella nostra strategia le imprese devono poter usufruire di servizi digitali che gli consentano un dialogo full digital con la pubblica amministrazione. Cioè la pubblica amministrazione deve ancora una volta abbandonare la logica dell'adempimento e fare in modo che i servizi forniti siano un'ulteriore spinta all'innovazione. Detto in parole povere, l'adempimento che deve essere fornito, i dati che devono essere forniti alla pubblica amministrazione devono essere un sottoprodotto del loro sistema operativo, del loro sistema gestionale. Il controllo integrato sull'analisi dei rischi, qualcuno dice l'integrazione delle banche dati, io ripeto non è così, sono le integrazioni dei processi di controllo che dobbiamo raggiungere. Quali sono i benefici che si ottengono? Sicuramente una riduzione della spesa, sia in capo ai cittadini, sia in capo alle imprese, sia in capo alle amministrazioni, perché questo modo di lavorare per silos, per comparti, per segmento, come dire, genera dei costi aggiuntivi, duplicazione di attività e minore capacità di controllo, perché ogni amministrazione controlla secondo le informazioni che ha a disposizione per il suo comparto e non su quelle complessive. Riduzione del carico burocratico e dei costi di incertezza, perché questo è un altro problema fortissimo che ha ostacolato la digitalizzazione in generale. La certezza delle regole, la fiducia nei servizi digitali, i servizi digitali devono essere sempre fruibili e quindi devono essere strettamente controllati in termini di fruibilità. L'altro aspetto, nel mondo dell'economia digitale, non possiamo ridisegnare un processo senza considerare quali sono i vincoli e quali sono i pericoli che abbiamo di fronte. Quindi, by design, deve essere automaticamente inserita l'accessibilità, la trasparenza, l'anticorruzione. Sono tutti sottoprodotti di questo approccio e quindi sento spesso dire il responsabile della transizione al digitale deve parlare col DPO. Non solo deve parlare col DPO, deve parlare con tutte, come dire, le direzioni di business, ma bisogna fare in modo che anche il rispetto delle regole sulla privacy non sia visto come un adempimento liturgico, ma sia inserito nei nuovi processi in termini di analisi anche del rischio e di resilienza al rischio. Allora, qui andrò molto rapidamente perché vi ho rappresentato, diciamo, quella è la slide chiave della mia presentazione, per dirvi che dietro a questa visione ci sono delle azioni strutturali. Quindi, cosa vogliamo fare? Un progetto di innovazione raggiunge i suoi scopi ed ha successo soltanto se tutti gli attori che lo devono realizzare, quelli che lo devono utilizzare, sanno esattamente quali sono i risultati, i costi, i benefici e i tempi e partecipano a questa azione corale. Quindi questo è il lavoro di condivisione che troverete trasversalmente nel piano. Creare cultura, spiegare agli utenti quali sono i diritti digitali e la consapevolezza digitale, azioni mirate su questo tema, mettere quindi cittadini e imprese al centro di processi e progetti e superare la logica dell'adempimento. Questa è una visione, diciamo, strutturale della precedente slide. La chiave di lettura di questa slide sta nel prima i progetti e poi le norme attuative. Sta in questo, perché se reingegnerizziamo i processi applicando il paradigma once, mano a mano andremo a disegnare le nuove norme a sostegno dei nuovi processi e quindi le disposizioni di attuazione che costituiscono il libretto, il manuale d'uso di quei processi diventano più chiare, si costruiscono man mano e non generano più quel costo che dobbiamo sopportare di incertezza, presente anche nelle amministrazioni, perché spesso anche le amministrazioni si chiedono nel coacervo normativo qual è il modo corretto di comportarsi. Quindi la chiave di digitalizzazione La chiave della digitalizzazione è avere questo approccio olistico nella reingegnerizzazione e nella digitalizzazione dei processi. Allora, stringo, perché sto prendendo troppo tempo, un esempio di come vogliamo rendere, vogliamo costruire concretamente questa condivisione è la guida dinamica al piano triennale. Cioè abbiamo affiancato agli attuali strumenti di consultazione una guida dinamica in progress che è modulata sul grado di maturità digitale di chi legge. È in progress, dobbiamo lavorarci ed è per questo che la conferenza dei responsabili della transizione al digitale ci dovrà dare indicazioni anche su questo, perché ogni responsabile della transizione al digitale è, diciamo, il punto di riferimento per il territorio, per l'insieme di amministrazioni e imprese che la sua missione istituzionale gli attribuisce. Quindi cosa fa? Approccio olistico anche nella guida dinamica al piano triennale. Collega le 90 azioni del piano a cosa? Alle linee guida e alla normativa, in modo tale da dare un unico punto d'ingresso in cui rispetto a ogni azione del piano si riesce a comprendere effettivamente cosa bisogna fare. I lavori sono in corso per reagire ai feedback degli utenti ed avere anche, ma questo non lo dico, non sono abituata a parlare, come dire, di risultati su cui non ho, diciamo, una chiara definizione dei tempi di realizzazione. Stiamo pensando anche a una rete più dinamica. Il piano cosa fa? Un piano per sua natura è qualcosa che deve essere aggiornato allo scenario. Stiamo già lavorando al nuovo piano triennale. E perché lo abbiamo definito un piano che guarda al futuro? Perché l'accelerazione delle nuove tecnologie è assolutamente inarrestabile. Siamo già nell'era 5G. Siamo già all'intelligenza di disponibilità, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi il piano fa un'altra cosa, non ferma chi è avanti, ma fa in modo che chi è avanti traini quelli che sono ancora indietro. Quindi teniamo sotto controllo le tecnologie emergenti e riprogettiamo i servizi in chiave olistica anche nell'era 5G. Cioè stiamo pensando che sarà il caso di aggiornarli, ma come dire, bisogna già pensarci adesso. L'altro aspetto, vogliamo abbandonare gli ecosistemi verticali e vogliamo arrivare finalmente, diciamo con un processo di migrazione, a un ecosistema cittadino e a un ecosistema impresa. Forse il prossimo anno vi diremo che l'ecosistema sarà uno solo, molto probabilmente, però l'approccio, come dire, olistico per non disperdere energie e per avere chiara la barra dritta su confronto, su come cambia il mondo e sulla reazione degli utenti, trova in questa linea di azione la chiave di volta. E l'altro aspetto che io ritengo un aspetto fortemente da sottolineare: creare quindi nuove opportunità per il Paese e per l'Europa nel suo complesso e avere quindi questi nuovi stimoli per la ricerca e lo sviluppo attraverso lo strumento degli appalti di innovazione. Ma questo tema credo che verrà anche trattato nel corso degli interventi, quindi vi dirò solo che è un nuovo strumento per cui è proprio la PA che sfida il mercato per definire il suo fabbisogno in termini funzionali, lasciando agli operatori di mercato la possibilità, la libertà di proporre la soluzione tecnica più idonea. Qual è l'aspetto più qualificante? È che i principali aggiudicatari dei pre-commercial procurement sono proprio i centri di ricerca e le start-up. Quindi vuol dire che sono uno strumento per far crescere l'innovazione dal basso e per far diventare l'innovazione una sorta di processo esmotico su tutto il territorio. Quindi mi fermo e passo la parola, se non dimentico, a uno delle principali, a Giovanni Rellini,
troppo buona il direttore,
che vi illustrerà una delle principali chiavi di cambiamento trasversale inserite nel piano. Grazie. E lì, no, me lo sono rubato.
Sì, eh.